diciamo dal Salmo 110, rendo grazie al Signore. Lo recitiamo a coria, alterni. Cominciamo alla mia sinistra, poi segue la mia destra. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,
nel consesso dei giusti e nell'assemblea.
Grandi le opere del Signore, le contemplino coloro che le amano.
Le sue opere sono splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre.
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi. Pietà e tenerezza per il Signore.
Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza.
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità alle genti.
Le opere delle sue mani sono verità e giustizia. Stabili sono tutti i suoi comandi,
immutabili nei secoli per sempre, eseguiti con fedeltà e rettitudine.
Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre.
Santo e terribile il suo nome, principio della saggezza e il timore del Signore.
Saggio è colui che gli è fedele, la lode del Signore è senza fine.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo scelto questo salmo che è una riflessione su quanto il Signore ha fatto nella storia di Israele. E in genere la riflessione è qualcosa che si fa dopo di una cosa che non si era capita prima. Perché normalmente quello che il Signore fa non lo vediamo, non lo comprendiamo, per cui è indispensabile un ricordo, una riflessione per capire il senso di ciò che è avvenuto. La volta scorsa abbiamo visto la ripetizione del fatto dei pani e adesso vediamo cosa hanno capito i farisei, che sono quelli che se ne intendono, e poi i discepoli, che dovrebbero capire ancora di più, e vedremo che tutti loro capiscono presso poco come noi. Allora siamo a Marco,
al capitolo ottavo, dal versetto 11 fino al versetto 21, che divide in due parti: il primo, la prima parte del versetto 11-13 e poi 14 fino alla fine. E uscirono i farisei e cominciarono a discutere con lui, cercando da lui un segno dal cielo per tentarlo. E gemendo su dal suo spirito, dice: perché questa generazione cerca un segno? Amen vi dico, vi assicuro che non sarà dato nessun segno a questa generazione. E lasciandoli, di nuovo salì e se ne andò all'altra sponda. E si dimenticarono di prendere pani, e non avevano che un unico pane con sé nella barca. E comandava loro dicendo: vedete, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. E discutevano tra loro che non avevano pane. E saputolo, dice loro: perché discutete che non avete pane? Non capite e non intendete ancora. Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non ricordate quando spezzai i 5 pani per i 5.000? Quante ceste piene di pezzi levaste? Gli dicono 12. Quando i 7 pani per i 4.000? Quante sporte piene di pezzi levaste? E gli dicono 7. E diceva loro, non capite ancora?
La conclusione è, non capite ancora? E come vedete, nella prima parte ci sono i farisei che chiedono un segno, ed è tutto il problema dei segni, e Gesù dice basta, non vi do più nessun segno. La seconda parte, Gesù sulla barca fa l'esame ai discepoli che cosa hanno capito del segno del pane, e la conclusione è, non capite ancora? Come vedete, tutto il problema questa sera è come leggere i segni. I segni sono molto importanti nella vita, non solo umana, e in quella umana in modo particolare, perché noi viviamo di segni. La parola è un segno, che significa qualcosa, si spera. La scrittura è un segno, non è uno scarabocchio. Tutta l'economia è un segno, provate ad aggiungere uno zero in più e uno zero in meno, ma accorgete che valore ha quel segno. Tutte le nostre relazioni sono tutte attraverso dei segni. E che cos'è il segno? Il segno è una cosa piccola, per esempio un 1 con 27 zeri, che può significare una cosa grossa. Chi si fermasse a guardare semplicemente i segni non capirebbe, magari sono di dollari, non capirebbe di cosa si tratta. Cioè il segno ha bisogno di essere letto. E l'uomo è quell'animale che legge i segni, perché se davanti al cane che avete visto prima gli mettete nel zero più zero in meno non cambia. Per lui quel che importa è l'osso e quel che c'è attaccato. Cioè per lui la realtà è quella che è, basta. Al massimo può capire certi segni se sente aprire il frigo, che perché li ha associati con quel che ne esce. Mentre l'uomo proprio si distingue dall'animale per la capacità di leggere i segni. E questa capacità di leggere i segni stabilisce proprio tutta la cultura dell'uomo, tutte le nostre relazioni, la famiglia, gli affetti, l'amore, tutta la società, la cultura, tutta la nostra comunicazione, la nostra comunione, tutta attraverso segni. Quindi il problema è come leggere i segni. E noi abbiamo visto questo mese il segno del pane. Il pericolo è di scambiare come lo stolto, che se gli indichi la luna ti guarda la punta del dito, cioè scambiare il pane per ciò che significa. Sì, il pane serve per sfamarsi, sia per l'animale sia che per l'uomo. Il pane invece che dà la vita, che abbiamo visto la volta scorsa come ripetizione sul quale ci siamo fermati vario tempo, che cosa significa? Quel pane significa condivisione, amore, compassione, familiarità, consanguineità, cioè significa tutto ciò che rende la vita vivibile. E allora Gesù chiedono se dà dei segni, adesso vediamo cosa risponde Gesù. Ma tra l'altro, va bene, sì, possiamo adesso leggere il primo versetto e vediamo cosa risponde circa i segni.
E uscirono i farisei e cominciarono a discutere con lui, cercando da lui un segno dal cielo per tentarlo.
I farisei chiedono un segno dal cielo, cioè un segno potente, un segno evidente che costringa tutti a dire veramente è così, un segno di potere. Ora Dio non dà mai segni di potere, da solo segni di amore e di compassione. Quindi chiedere da Dio un segno di potere, Dio non lo può dare. perché il suo potere è il contrario di quello che pensiamo noi. Per cui la vera tentazione è quella di chiedere un segno dal cielo a Gesù, segni di potenza. Quando nasce Gesù a Betlemme, gli angeli dicono: sarà dato a voi un segno. Qual è il segno? Un bambino. Cioè il segno di Dio è la debolezza, è la piccolezza, perché Dio è amore, l'amore è umile, è piccolo, si dona, non si impone. Se si imponesse non è più amore e non c'è più la libertà. Quindi è importantissimo che tutti i segni che Dio dà ci lasciano sempre estremamente liberi e sono segni deboli, cioè nessun segno ti costringe. Tant'è vero che uno può anche dire che Dio non c'è, che è l'unico che c'è, perché noi ci siamo e non ci siamo, certo non c'eravamo, cent'anni fa nessuno di noi, e possiamo dire che lui non c'è, va bene. Cioè, il nostro problema è vedere quali segni lui dà, e qui vogliono segni di potere. Gesù invece ha già dato il pane abbiamo visto, è quel segno della sua vita data per noi, ed è questo il segno divino, l'amare e dare la vita. E allora vediamo la risposta di Gesù a questa richiesta di segni.
E gemendo su dal suo spirito dice: perché questa generazione cerca un segno? Amen, vi dico, vi assicuro che non sarà dato nessun segno a questa generazione.
Ma perché non dà nessun segno? Perché non lo dà? Se voi entrate in Milano, trovate il segno Milano fino a quando siete fuori Milano. Quando entrate in Milano non c'è più il segno Milano. C'è la città di Milano, dove non c'è scritto Milano. Così con Gesù cessano tutti i segni, col pane cessano tutti i segni, perché? Perché è giunta la realtà. E la realtà di tutto Dio, di tutta la rivelazione, di tutta la storia, cos'è? È il pane, come abbiamo visto la volta scorsa. Cioè la capacità di amare e di donarsi, questo è Dio, questo è il senso della vita umana. E Dio, oltre il pane, oltre il dono di sé che ha fatto, non può dare nessun segno. Se desse altri segni, noi staremmo lì a cercare. E sotto c'è anche un affare più profondo, no? Noi chiediamo sempre dei segni, supponete i figli che chiedono ai genitori i segni dell'affetto, la conferma. Cosa vuol dire? Vuol dire che non sono sicuri dell'affetto. E più conferme dai, più ne hanno bisogno. Alla fine quando è che l'altro crede all'affetto? Quando non ha bisogno di segni. E noi istintivamente, invece di leggere i segni e di credere all'amore e all'affetto, sia di Dio che dei genitori, vogliamo sempre dei segni. Allora tutta la vita è una ricerca di segni, senza mai arrenderci alla fiducia che è il vero significato di ogni segno. E quando Israele era nel deserto e mancava l'acqua e il popolo chiedeva: è in mezzo in noi, è in mezzo a noi Dio, sì o no? Ci dia un segno. E Dio si arrabbiò molto: ma come vi do un segno? Non vi fidate ancora? Cioè la richiesta di segni è il non aver capito ed è il non fidarsi. E c'è nella religiosità popolare, anche nostra, sempre una ricerca di segni di Dio, che è anche molto pericolosa, perché se lui me li dà io mi attacco ai segni, allora sono come lo stolto che non capisce il significato. Se lui non me li dà protesto e non gli credo più. Il problema è passare dal segno al significato, dalla richiesta di segni alla fiducia. Non so se è chiaro, perché è un fatto molto importante, cioè l'amore è fede, è un atto di fiducia e non chiede più segni, perché crede alla realtà, è la realtà che sente e che vive. Questo per quanto riguarda i farisei. Adesso vediamo i discepoli sullo stesso problema dei segni. e Gesù fa un esame sulla barca, e prima di leggere questo testo sulla barca lo introduco brevemente perché ci fermiamo un pochino su questo. Se notate, in questo testo si parla 6 volte di pane e di frammenti, quindi è chiaro di cosa si parla: del pane, cioè della vita. E del pane si fa un'enorme discussione. L'evangelista dice: ne hanno preso uno solo, l'evangelista che lo annota. I discepoli dicono: non abbiamo pane. E Gesù dice: guardatevi la lievito. Ed è tutto un fraintendimento, e Gesù fa 6 domande che culmina nella 7ª: non capite ancora? E sono tutte sul pane. Il problema è capire il segno del pane. E adesso lo vediamo per ordine, questo racconto che si svolge sulla barca. È la 3ª scena in barca che vediamo. C'era una prima scena, se ricordate, alla fine del capitolo 4, con la barca che va a fondo e Gesù che dorme e i discepoli con paura, una tempesta. C'è la 2ª, che pure c'è una tempesta e Gesù è lì che lo vedono e lo scambiano per fantasma. Questa 3ª volta non c'è tempesta, Gesù è in barca ma fa lui la tempesta con le sue domande. La barca è sempre un luogo di equivoci e la barca è il simbolo della Chiesa. E dove siamo e non riusciamo a capire, eppure c'è già tutto. E adesso vediamo il testo.
E si dimenticarono di prendere pani, e non avevano che un unico pane con sé nella barca.
Dicevamo che la barca è il simbolo della Chiesa, perché sulla barca si sta insieme per forza, se esci vai giù. Ecco, la barca galleggia, cioè non va a fondo, il simbolo della Chiesa che è salvata, come nel battesimo, dall'abisso, dalla morte. Su questa barca i discepoli non hanno pani, annota l'evangelista, però hanno un unico pane. E tutto si discuterà attorno al pane, che i discepoli diranno: non abbiamo pane, e Gesù dirà: state attenti al lievito. Cosa vuol dire? Noi sulla barca, nella chiesa, abbiamo con noi un unico pane. Pane vuol dire la vita. E questa vita e questo pane è il nostro amore fraterno, che si fa condivisione, e questo è il Signore stesso, è Dio stesso, di cui tutti viviamo. È l'unico pane necessario, quindi non ha tanti pani, c'è l'unico pane.
E comandava loro dicendo: vedete, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode.
Allora, c'è un pane e Gesù dice: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Che cosa c'entra il lievito se non hanno farina? C'è solo un unico pane già fatto. E cosa c'entrano i farisei con il loro lievito e cosa c'entra Erode? È molto chiaro da quanto abbiamo visto precedentemente. Quest'unico pane, che è la vita e dalla vita e dell'amore fraterno, è rovinato dal lievito dei farisei e di Erode. I farisei rappresentano la religiosità della legge, del dovere, degli obblighi. Quest'unico pane noi non lo comprendiamo perché siamo legati alle nostre leggi. Scambiamo le nostre leggi, le nostre usanze, come se fossero Dio. Invece no, Dio è il pane, è la vita, è l'amore fraterno, è lì che noi lo viviamo. E la legge, se serve per amare, va bene, se no la cambi. Quindi la prima cosa che insidia il pane, che insidia la nostra vita di credenti, è il lievito dei farisei. La nostra religiosità che cerca segni e che è ancorata alla legge, alle proprie prestazioni, ai propri doveri, ai propri riscontri, alle proprie verifiche. E poi c'è un secondo lievito, che è quello di Erode. Vi ricordate il banchetto di Erode, forse, che abbiamo fatto l'anno scorso? Ecco, oltre al lievito religioso c'è anche un lievito del mondo. Erode rappresenta il potere, colui che cerca il proprio interesse, cioè il proprio egoismo. Ecco, questo pane è rovinato dal lievito dei farisei, che è la forma di egoismo religioso, e dal lievito di Erode, che è la forma di egoismo concreto, materiale. Allora il problema non è che non abbiamo pane, il pane c'è, è uno solo, e dà la vita a tutti. Solo che questo pane non è capito da noi e non è vissuto perché? Perché abbiamo questi due lieviti. Il lievito è qualcosa che fermenta, no? La nostra vita è fermentata non dall'amore, è fermentata dalla nostra religiosità della legge, è fermentata dalla nostra ricerca di potere. Sono questi due fermenti che ci impediscono di vivere il pane sulla barca noi oggi nella chiesa.
E discutevano tra loro che non avevano pane, e saputolo dice loro: perché discutete che non avete pane? Non capite e non intendete ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite?
Ci fermiamo qui a queste prime domande, e qui i discepoli discutono sul perché non avevano pane. Sono un po' tutte le discussioni che facciamo anche noi nella Chiesa: cos'è che ci manca, cos'è che non abbiamo, cosa dovremmo avere. Ci manca nulla, abbiamo tutto, solo che abbiamo qualcosa in più del necessario, questi due lieviti. Al mondo non manca nulla, c'è qualcosa di più: il lievito dei farisei, il lievito di Erode. E questa sete di legge religiosa e di potere materiale che impedisce al pane, alla presenza di Dio, di agire in noi. E difatti Gesù ci sta alla discussione, e la prima domanda è: perché discutete? E quando si discute è perché non si capisce. Però c'è sotto un'altra cosa: se uno non capisce, interroga. Quando si discute in realtà non si interroga. Se avete mai provato a discutere, non ti interessa quel che pensa l'altro, se no non c'è discussione, lo ascolti. Ti interessa contrapporti all'altro, e all'altro ugualmente. Quindi nasce la discussione, che è il miglior modo per non capire. È diverso dal dialogo la discussione. Nel dialogo dico quel che so, quel che sento, l'altro mi ascolta, mi risponde, lo ascolto, e questa non è discussione. La discussione invece è quando io ho un punto da far valere, che si scontra con l'altro che ha il suo punto da far valere, cioè ho il mio lievito dei farisei, il mio lievito di Erode, che si scontra col lievito dell'altro. Questo è sempre il perché di ogni discussione, cioè perché manca il pane, cioè perché non ho capito il pane. Quindi domanda: perché discutete? E il motivo, sai qual è perché discutete? Solo perché non capite e non intendete. Ed è bello che Gesù pone domande, cioè li pone in forma di domanda. E poi: perché non intendete e non capite? Anche qui lo chiede: avete per caso il cuore indurito? La parola indurito in greco è calcificato. Il vostro cuore è morto. Il vostro cuore è morto nei vostri interessi, nelle vostre paure, nei vostri desideri religiosi. È per questo che non capite. Ed è per questo che discutete. E perché il cuore è indurito? È perché quegli occhi non vedete. Gli occhi cosa vedono? Vedono ciò che ti interessa. Se una cosa non mi interessa, non la vedo. E gli occhi vedono quel che vede il cuore. Se il cuore è duro, gli occhi vedono solo cose dure che proiettano eventualmente sull'altro. Avete orecchie e non udite, è chiaro. Sento solo le mie ragioni. Vedete che nei discepoli c'è questo lievito. È quel che c'è tra noi ogni volta che discutiamo, che litighiamo e diciamo: ma cosa ci manca? Gesù fa la diagnosi del male dei discepoli. E provate a pensare ai miracoli di Gesù. In cosa consistono i miracoli di Gesù? Fa udire il sordo, fa vedere il cieco, fa risuscitare il morto, cioè il cuore indurito. I discepoli devono arrivare a capire che anche loro sono ciechi, sono sordi, sono morti a causa di questo lievito, in modo da poter anche loro ricevere il miracolo. E questo miracolo come avviene? Ecco, la via di guarigione è già indicata nelle domande seguenti.
E non ricordate quando spezzai i 5 pani per i 5.000? Quante ceste piene di pezzi levaste? Gli dicono 12. Quando i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi levaste? E gli dicono 7.
Interessante, i discepoli hanno imparato bene il catechismo, ricordano tutto bene. La risposta è esatta. Si può dare risposte esattissime senza capire niente. Interessante. Proprio la risposta è precisa. 12, 7 e non capite, sì. Però c'è sotto qualcosa di interessante, perché Gesù fa ricordare. Hanno fatto l'esperienza del pane, non l'hanno capita. Allora la ripete ancora una volta, non l'hanno capita. Gliela fa ricordare. È nel ricordo che noi comprendiamo. Nel ricordo che non capisco ancora. Non so se mi spiego. Cioè la terapia della guarigione è il ricordo di qualcosa che è avvenuto che non ho capito, avviene ancora, non lo capisco, lo ricordo e dico, una volta o l'altra lo capirò. Cioè l'illuminazione avviene attraverso il ricordo che entra nel cuore sempre più frequentemente, fino a quando a un dato punto c'è un flash, capisci cosa vuol dire. E Gesù continua a ripetere il pane, è il ricordo del pane, il gesto del pane. Ed è questo ricordo la via alla guarigione. Se non altro, il ricordo mi fa capire una cosa che non capisco. Perché l'avrà fatto? Non capite ancora, è la conclusione.
E diceva loro, non capite ancora?
Mi sembra questa la cosa, è il discorso più bello che Gesù fa ai discepoli. Una serie di domande, perché discutete? Non capite, non intendete, avete il cuore indurito, avete occhi non vedete, avete orecchie non udite, non ricordate e non ricordate l'altro e non capite ancora. E alla fine di questo il discepolo cosa capisce? Capisce di essere cieco. E subito dopo ci sarà la guarigione del cieco. Allora, adesso riprendendo in mano questo racconto, siamo sulla barca, che è la nostra situazione attuale. C'è un pane, il pane vuol dire la vita c'è, ma noi pensiamo di non averla. Perché pensiamo di non averla? Perché abbiamo questi due lieviti terribili, dei farisei e di Erode. Sono questi che ci rendono ciechi, sordi, col cuore indurito. La via della guarigione è il ricordo. Questo ricordo un po' alla volta produce in noi il miracolo che farà nel cieco e che vedremo la volta prossima. Cioè, ci farà capire. Allora capite perché Gesù non dà più nessun segno. Perché ormai c'è la realtà di Dio nel pane e nella nostra vita. Il problema non è che dia altri segni, ma che ci insegni a leggere i segni che ci sono. E come si fa a imparare a leggere? Il problema è di togliere il lievito. Il miracolo è togliere ciò che è negativo, la nostra cecità, il nostro cuore duro. Però il Signore, e come ci toglie la nostra cecità, il nostro cuore duro, il nostro male? E ce lo toglie facendocelo vedere. Cioè praticamente questo testo di questa sera è la diagnosi del male dei discepoli, in modo che possa fare la terapia. È un fatto consolante che i discepoli, dopo ormai siamo sull'anno e mezzo che sono col Signore. Ecco, non ha capito niente, pur avendo visto tutto e anche ricordando tutto bene. E questo è bello. Però il fatto che non abbiano capito non è negativo, a me preoccupa chi ha capito. Chissà di aver davanti un mistero che non ha capito, dico va bene, siamo sulla strada giusta. Che c'è un pane, una vita che non colgo e magari intuisco anche perché non la colgo, perché io vedo le mie paure, i miei desideri, i miei interessi, non vedo la realtà, è già qualcosa. C'è invece il pericolo proprio di ridurre anche la nostra fede, la nostra religione a un catechismo. E gli apostoli sono stati a catechismo, hanno imparato bene, ricordano bene tutto precisamente. Conclusione, non capite. Ed è importante non capire. Perché è l'uomo che non capisce e che sa di non capire che potrà capire qualcosa. E non qualcosa di secondario. Quel pane unico che hanno con sé nella barca. C'è quel pane che è la vita, che abbiamo con noi sulla nostra barca e che ci permette di vivere. Ancora il brano, come vedete, è così abbastanza divertente, perché appunto dicevo Gesù che fa una burrasca sulla barca con i discepoli mentre il mare stavolta era calmo. C'è Robert questa sera, non lo raggiungo, la prossima volta sì. Ecco, allora direi, possiamo rileggere il brano e poi mettere un po' in comune a che punto siamo noi rispetto a questo, a queste cose che qui si dicono. Il testo ci ha suggerito. E provate in qualche misura a ritradurre il brano così. Oggi noi tutti siamo in barca e discutiamo perché non abbiamo pane. Come si fa a vivere? È impossibile vivere. C'è questa cosa, quest'altra, quest'altra, tutte queste cose negative. L'Evangelista dice no, hanno un unico pane con sé nella barca. E Gesù dice un'altra cosa, state attenti al lievito. È questo lievito che mi impedisce di vedere il pane che c'è e di viverne. Perché oggi si può vivere benissimo da figli di Dio e da fratelli. Oggi, su questa barca, in questo momento,
in questa situazione anche quella che mi sembra più contraddittoria. Il problema è che mi si apre gli occhi, allora vengo alla luce e nasco, è l'illuminazione. Vedo il significato del pane e della vita. Prima c'è tutto, ma non serve a nulla perché non lo vedo. Per cui quando noi discutiamo e diciamo manca pane, forse manca qualcos'altro. Manca che c'è qualcosa in più del necessario, cioè c'è del lievito. Non manca il pane. C'è un lievito, il lievito è il principio di corruzione, no? Di morte. Cioè mentre il seme si gonfia di vita, il lievito gonfia di morte, cioè fermenta e putridisce. Quindi il problema è che c'è qualcosa che fermenta e che fa imputridire, che si gonfia, non che manca qualcosa.
Io sento così, stasera così importante per me il discorso della fidamento, proprio perché mi sembra che appunto c'è il lievito, così, non so, lo sento così, quindi il discorso dell'autosufficienza dell'uomo, l'uomo che, no, io, che comunque cerco, per un forse malcelato senso di sicurezza, aggrapparmi a così. Io sento molto il discorso del diritto dei farisei, l'ho sperimentato molto nella mia vita, fino a starci, insomma, a soffrirci, diciamo così. Ecco, adesso non è che chiaramente poi la vita non è che è fatta che uno arriva un giorno e scompare tutto, no? Penso che questa attenzione che Gesù mi chiede sia un'attenzione che vada perseguita per tutta la vita, no? Poi certamente non si rende conto che fai magari un cammino, per cui 10 anni fa non è più come adesso, no? Certe cose magari mi sembra di averle magari capite di più. Ecco, per me io sento importante questo discorso dell'affidamento, il discorso appunto legato al discorso della preghiera, perché mi sembra che tante volte realmente non mi rendo neanche conto, per cui non vuol dire che non devo riflettere, certamente occorre anche riflettere, occorre anche cercare di vedere nella propria vita cos'è concretamente questo diritto. Però poi mi sembra importante e forse anche così vado dietro allo spirito di Gesù, ne faccio un altro anch'io, nel senso di, ok, tante volte non riesco neanche a vedere questo lievito in me, nella mia vita. Per cui mi sembra importante il discorso della preghiera. Io ho sentito questa cosa qua, questo affidamento come preghiera.
A proposito del chiedere segni, io mi accorgo che quando prego chiedono altri segni in maniera negativa, cioè soltanto come si tratta di mettere alla prova Dio, su manifestazioni di potenza, anche piccole, però cose della mia vita, che lui non può e non vuole dare. Mi piacerebbe che la preghiera diventasse chiedere segni in maniera positiva, cioè chiedere Signore insegnami a riconoscere i tuoi segni di amore. E questo mi aiuta, cioè è un esercizio che faccio spesso, direi che è quotidiano il confronto con una preghiera di quel tipo. Mi aiuta l'esempio di Maria, quando parlo della risposta di Gesù, quando lei chiede un segno, cioè com'è possibile? E la risposta è un segno di, diciamo, di impotenza, cioè la sterile che partorisce, no? Quindi un bambino piccolo. Ed è un segno anche che la spinge ad amare, tanto è vero che lei parte e va, e quindi a condividere ad amare. Ecco, io spero veramente che la mia preghiera diventi un po' come un chiedere i segni, come ha chiesto Maria, cioè qualche cosa, per la risposta sta nel prendere, partire, andare a condividere con il fratello, qualche cosa di piccolo, ma allo stesso tempo di immensamente grande, perché è un segno d'amore.
E circa quello che hai detto è importante, Zaccaria chiede un segno e domanda come sarà possibile, cioè non crede che è possibile, è Luca 1,18, Maria invece non chiede un segno, dice come avviene questo. Maria crede che avviene, domanda come avviene in modo che possa regolarsi. È diverso. Uno non ha fiducia, e a chi non ha fiducia è dato un segno. Zaccaria diventa muto. Cioè, chi non ha fiducia, il segno ce l'ha, non può più esprimersi, perché qualunque prova da non gli crede mai. Vuole un altro segno, allora nessuna cosa significa mai nulla, perché non è mai quella, non è mai quella. Quindi il risultato della mancanza di fiducia è che le cose non hanno mai significato. Chi invece ha fiducia le capisce e gli viene spiegato come avviene anche la realtà. Il problema è proprio della fiducia e dell'affidamento. Noi viviamo di fiducia. Pensate se ognuno che dice una parola dico chissà cosa intende con quella parola. Non ci si intende più. Diciamo, chissà se chi ha messo questa putrella ha fatto giusti i calcoli, se non mi viene giù in testa. I muri hanno una probabilità 500 anni. Cioè, per dire, noi viviamo di fiducia, proprio anche dalle cose più materiali. Se la panettiera mi ha messo dentro un po' di arsenico, come faccio a saperlo? In tutto viviamo di fiducia. Senza fiducia non viviamo. E nella relazione con Dio invece abbiamo una sfiducia radicale che, e sì che tutto quel che c'è è segno del suo amore, per cui il problema non è che lui ci dia segni, che noi leggiamo i segni. Per cui il problema è la guarigione della vista, cioè l'illuminato non è quello che vede cose strane ma che apre gli occhi e vede la realtà. E la realtà è che tutto è segno. So, l'esempio solito che faccio, se una ragazza trova una rosa rossa sul tavolo, è un segno. Non è solo la realtà di una rosa che costa 3.000 lire e che è della, non so, della regina della notte, non so come si chiamano le rose, e che viene da chissà dove, quindi puoi fare la storia della rosa e che se le dai una capra la mangia, no? È un segno preciso. Ecco, così dobbiamo imparare che la realtà è segno. Se è segno, allora la realtà è luogo di comunione, di relazione, di amore, di senso. Se no, è niente. O è un feticcio, come per l'animale, l'osso è l'osso, basta. E nella fede allora dobbiamo abituarci non a chiedere segni, che poi i segni sono cose sensibili, cioè sensazioni, ma chiedere la capacità di leggere quel che c'è. Allora c'è la fiducia, l'affidamento, l'amore, la vita, c'è il pane.
Sì, a noi non mancano i segni, noi siamo trastornati di segni, però purtroppo questi segni non vengono da Dio, vengono da noi, e non possiamo leggere diversamente, cioè, attraverso un linguaggio mediato per l'uomo, che spesso hanno per noi una valenza negativa, non riusciamo bene a capire. Più o meno la realtà è questa, perché in realtà i segni della realtà
sono negativi, non possiamo capire. Ecco, credo davvero, no, che oggi viviamo in un bombardamento di segni, ecco, che poi non solo, addirittura sappiamo benissimo che ci sono dei segni che sono fatti per ingloriare, cioè per indirizzare la realtà, e quindi è giusto avere fiducia nei segni, mentre noi abbiamo una fiducia cieca nei segni. Dice anche una cosa è vera perché l'abbiamo vista anche in televisione, se no non è vera. Mentre invece ci venga il sospetto che quei segni dal cielo o dall'etere avranno sotto qualche interesse, dato che è dietro qualche miliardo. Mentre la lettura dei segni del gratuito, che non sono cose indotte con interesse, ma che ci sono nella realtà, nelle relazioni. Ecco, leggere questi come segni di relazione, di fiducia, e credere dal fiducia, credere, questo è il problema del pane, cioè del vivere. E se uno da questi vive, se no può avere infiniti altri segni, normalmente gli altri segni sono del genere del lievito dei farisei e di Erode, e di questi ne abbiamo anche troppi. Ma noi questi li vogliamo. Cioè, come i farisei che domandano i segni, che noi vogliamo segni di questo tipo. E invece no, quelli è bene lasciarli perdere, e invece imparare a leggere quei segni della quotidianità che sono quelli del pane, della fiducia, della semplicità, della relazione.
lo chiede se questa fiducia anche rispetto agli altri.
E solo rispetto agli altri.
No, cioè,
che poi è quella che hai te stesso alla fine.
Sì, no, nel senso di dire il discorso affidamento rispetto agli altri.
Eh sì.
Il discorso comunque anche nei rapporti è importante.
Eh sì.
Nel senso che mi sembra che appunto tante volte, anche a livello culturale, ormai siamo in una diffidenza incredibile. Penso che rispetto ai figli.
La cultura del sospetto è giusta.
Che è giusta da una parte, dall'altra però, ecco, va detto anche spesso rispetto ai figli, non è facile trovare un equilibrio, no? Per cui rischi di così, o di mandare allo sbaraglio, come suol dirsi, dall'altra parte. Tenermi
frenato, no? Sai qual è il problema? È proprio del discernimento dei segni, lo veniva fuori anche prima, i segni, ne abbiamo tanti. Sì, cioè forse segni di due categorie, segni dei farisei, segni di Erode, un bel gruppo di segni. Poi c'è il segno del pane. Il pane cos'è? È semplice, è umile, è a buon mercato, è utile, da vita. Cioè ci sono dei segni che hanno questa qualità, altri segni invece sono di altro tipo. Erode ha bei segni, è potente, è ricco, è notabile, può fare quel che gli pare e piace, ti dice se tu diventi uno dei miei, sei come me, eccetera. C'è tutta una serie di segni che è quello su cui si basa Erode, cioè il potere. Questi sono segni negativi. Quindi bisogna essere molto critici su certi segni, cioè guardatevi, dice Gesù, da questi segni, da questo oriente, e guardate l'altro. Aprite gli occhi sul pane che avete. Cioè ciò che ci impedisce di vedere il pane e la vita è proprio quell'infinità di altri segni che poi sono dentro di noi come desiderio. Cioè tutti vogliamo essere farisei, sicuri della nostra salvezza con le nostre opere, e non vivere di amore e di grazia. E tutti vogliamo essere nel nostro piccolo come Erode.
Gesù che i discepoli riportino qualche scotto di pane sulla terra. Perché gli fa proprio quella domanda?
Per vedere se non ne hanno ancora, cioè, credo che sottolinea attraverso il ricordo di quel che è avvenuto, ecco, che quel pane non solo bastò ma ne avanzò e non si accorgono che ce n'è ancora. Cioè il ricordo che c'è stato e che ne è avanzato gli può far vedere, gli mette nel sospetto, non ti sembrava insufficiente e ne è avanzato, non ti viene sospetto che allora ce n'è ancora. Andate a vedere, potrebbe continuare la storia, scoprirete quest'unico pane.
Un anno in cui sono stato in contatto con un padre saveriano, no? In un incontro appunto aveva già parlato un po' dell'Eucaristia, mi viene forte, mi viene questa parola, proprio il segno dell'Eucaristia. Diceva questo, voi pensate a quante volte andate a fare la comunione e quante volte siete cambiati. Cioè mi veniva in mente perché è la stessa domanda, come dire, e non avete ancora capito? Cioè, tutte le domeniche venite qua e non avete ancora capito che è questa la vita. Eppure noi tutte le domeniche andiamo qui, tutti i giorni, poi facciamo altro.
Fino a quando capita che una volta uno capisce. È la pazienza di Dio questo mio. Lo ricordate, e ricontinua.
E infatti, cioè, mi veniva quasi un po' da ridere, no? Ma è un buono. Cioè, ricordo questo che mi è capitato tanti anni fa, che oggi non è che ho capito, però ricordo questo evento, quindi vuol dire che ci vuole tempo ancora, ci vuole tutta una vita.
E vuol dire che è vero che nel ricordo comprendiamo. cioè questo vale sia per le cose positive quanto per quelle negative. Per quelle negative perché ecco, riuscire a cogliere il male non per scoraggiarci, ma per vederlo come luogo di incontro col suo perdono. E le cose positive perché le possiamo ripetere.
Sì, il ricordo è davvero una via, per esempio tu ricordi che allora, e questo ricordo ti fa capire non aver capito, sei già a buon punto, sei già discepola. Senza quel ricordo non capiresti. E poi subito dopo c'è il miracolo dell'illuminazione, ecco, quindi per dire che è una cosa lenta che avviene. Cioè, per esempio, quando capita di essere inquieti, come si fa, come non si fa, quello che ci capita a tutti, no? Che si allega di un bicchiere d'acqua, qua ce la fare, niente, te la bevi quel bicchiere d'acqua. E poi aspetti, qualcosa succederà. Cioè, voglio dire, la vita ti accorgi che senza i tuoi problemi va avanti lo stesso. E meno te ne fai, meglio va. Cioè, per cui in realtà tutte le nostre tempeste sono le nostre paure, i nostri lieviti, i nostri fermenti, perché non abbiamo capito che c'è un pane che puoi vivere qui e ora con semplicità, senza troppe preoccupazioni. Perché tra l'altro questi due lieviti sono terribili perché sono insaziabili. Quello dei farisei ti vuol dare una sicurezza religiosa, che è l'autosufficienza, che è la negazione della fede. Quindi non ti salva mai. Quello di Erode poi più hai, più hai bisogno di avere perché non ti sazia. Quindi su queste due vie non hai mai una soluzione. Hai un'inquietudine che cresce. Allora quando cresce l'inquietudine, guarda piuttosto il pane e ricorda.
Scusi, voglio fare una domanda, tanto che ne parlava. Volevo chiederle, forse ognuno di noi non sa ascoltare quelli che sono i segni, perché come diceva giustamente qualcuno, siamo bombardati. Io forse direi, non so, una mia, magari sensato, è una mia impressione sbagliata, non tanto forse per mancanza di fiducia, secondo me anche per mancanza, se mi permette, di disponibilità da parte nostra. E soprattutto io penso anche, abbiamo una mancanza di disponibilità e secondo me anche un eccesso di, diciamo, di egoismo, di cattiveria, perché le due leggi sono indice dell'egoismo e della cattiveria dell'uomo, può essere questo, cioè che quindi noi non ascoltiamo quello che lui ci dice, perché questo è lui, lui ci dice cose abbastanza semplici, come non vedete, non sentite, certo, voi non siete disponibili, se uno non è disponibile quindi non ha fiducia. Se io sono soffocata dal mio egoismo, dal mio io, che mi gira sempre, tutti i giorni, tutti i momenti, logicamente, come si dice, non capite ancora. Certo, se sei egoista, se pensi solo a te stesso, può essere.
Sì, e poi credo oltre questo, occhio non vede, orecchio non odono, perché c'è il cuore indurito, credo che l'egoismo non è un dato primordiale, è un dato che viene dal non vedere, cioè l'egoista non è un cattivo, è uno che ha paura. Cioè, spiego, nessuno sarebbe egoista, tutti vorrebbero essere voluti bene e voler bene. Tutti vorrebbero. Poi ha paura che nessuno gli voglia bene, allora si difende e attacca e diventa egoista. Ma per paura che non sia possibile. Quindi in realtà è la paura che ci inganna, e la paura è sempre frutto di una menzogna, perché il pane c'è, e invece è questo lievito che ci fa paura, che è l'origine delle nostre paure.
La mia Bibbia inizia dicendo, ma i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane. A me mi colpisce questa storia che questi qua si dimenticano di prendere i pani, che sono per loro una cosa importante, no? Ma guarda che si dimenticano proprio di prendere i pani e dopo si lamentano che non li hanno. E io penso che a me sembrava che di fronte al pane che Gesù, noi facciamo l'esperienza a volte che le altre cose sono secondarie, solo che questa esperienza non ha duratura nel tempo, no? Cioè viene soffocata da altre preoccupazioni così. Però mi sembra quasi di vedere che in fondo noi sappiamo che siamo fatti per il pane che Gesù, però possiamo anche permetterci di dimenticare gli altri pani.
È una sana dimenticanza. Forse diceva, anche stavolta ne portiamo solo uno che sa che prodigi fare, insomma. Sì, il contesto capisce anche che l'hanno dimenticato. Forse, se volete legare al contesto precedente, i farisei chiedevano un segno dal cielo di potere, no? Così dimentichiamo il pane e vediamo, che se no sbattiamo subito. Cioè, è lo stesso atteggiamento in fondo che hanno anche loro.
A me sembra che sì, oltre al tema del ricordo sia essenziale anche il tema del discernimento, nel senso che così leggendo questo brano mi veniva da avvicinarlo al 21° capitolo di Giovanni, quando Gesù domanda a Pietro, Pietro mi ami? Pietro risponde, sì signore, ti voglio bene. Poi lo richiede, Pietro mi ami? Sì signore, ti voglio bene. E qui ho notato, così almeno mi sembra di aver osservato, che c'è una grande abbondanza di sinonimi. Dice, osservate, guardatevi dal lievito dei farisei, dal lievito di Erode. Poi ancora, non avete ancora capito e non intendete? Avete occhi e non vedete, sembra quasi dire osservate, cioè guardate ma non vedete, ascoltate ma non sentite. E così a me sembrava proprio che questo tema fosse in qualche modo altrettanto importante, perché c'è come la sensazione che non si capiscano, che il significato delle parole vada quasi smarrito, così, e ripeto, sembrano sinonimi, forse non lo sono neanche.
E termine, ricordate e non capite, cioè è proprio tutto un gioco di gli occhi non vedete, gli orecchi non ascoltano, il ricordo perfetto ma non è capito, c'è proprio...
Ma sembra persino che il fatto di guardare, lo stesso sguardo sia diverso, perché un conto è guardare, un conto è vedere, un conto è capire il senso delle parole, un conto è capire il loro vero significato.
Mi è venuto spontaneo pensare alla conclusione del Vangelo di Luca, questo fatto che Gesù aspetta il pane una volta e poi non capiscono per la seconda, poi non capisco ancora la ricorda. E mi portano a pensare come alla fine i discepoli di Emmaus capiscono nel momento di aspettare il pane. E mi sembra questo molto consolante, perché c'è una cosa poi che succede, che loro non hanno più paura, cioè prima trattengono Gesù perché Gesù e dopo invece si mettono in cammino loro, quindi così mi sembra quasi che tutti noi che facciamo parte dell'economia del nuovo testamento, cioè dopo la risurrezione di Gesù, ecco, dare quasi per tutto il settore deve essere assolutamente alimentato, non trovo un momento così stimolante, anche molto consolante.
E credo anche per noi, però bisogna passare, come i due di Emmaus, come questi discepoli, attraverso la conoscenza della nostra necessità, in modo che sperimentiamo il miracolo che c'è subito dopo, che è quello dei discepoli di Emmaus, si aprirono i loro occhi allo spezzare del pane, ma se aprono gli occhi è chissà di essere cieco, perché se uno fa finta di dormire non può svegliarlo. E noi siamo tra questi. E questo, mi sembra che questo brano è la più grossa sveglia che Gesù ha messo su per i suoi discepoli, in barca, da soli, col mare calmo, non c'era niente, non c'era neanche il pane, e mi rivolge tutte queste domande e qualcosa dentro più. No. Capire almeno di non capire, credo che l'abbia capito stavolta. Non poteva rivolgersi all'altro, sono solo loro. Quindi mi sembra proprio questo brano, sulla barca, ben preciso, con loro, e queste sette domande che segno dell'infinito, queste infinite domande che hanno solo un unico risvolto, che proprio non capiscono, avranno capito almeno di non capire. Che è bello, perché... ed è il primo passo della guarigione. E perché non capisco? Perché in me c'è quel lievito e devo essere guarito da quel lievito. Quel lievito che abbiamo visto a lungo nella tradizione dei farisei non è quello stesso. C'è il lievito del legalismo, della legge, e il lievito del potere. E prima di finire, se qualcuno abitasse nelle parti di Cologno, magari poi dopo può offrire alla signora e mettersi d'accordo per un passaggio, anche se qualcuno è da quelle parti. Va bene. Possiamo concludere qui questa sera? Hai qualcosa da aggiungere?
Allora concludiamo con il Padre Nostro, in cui chiederemo appunto di darci il pane che non è fatto del lievito dei farisei né del lievito di Erode, ma è l'unico pane sulla barca con la quale camminiamo.